SBS Italian.
Professor Macstani, per parlare di economia andiamo innanzitutto in Italia, dove le polemiche sulla manovra hanno causato un fine settimana di scontri politici, un tutti contro tutti di cui abbiamo parlato nei giorni scorsi. In un lungo vertice a Palazzo Chigi, i partiti di maggioranza sono riusciti in realtà a trovare un'intesa su alcuni dei temi più spinosi. La stretta sul prelievo dei contanti e le multe per i commercianti che non utilizzano i terminali per pagamenti elettronici partiranno da luglio, mentre il carcere agli evasori andrà in vigore alla conversione del disegno di legge, in legge per l'appunto. Il Movimento 5 Stelle punta molto sulle misure contro l'evasione, come abbiamo detto appunto il carcere, ma facendo un paragone con paesi che hanno misure molto severe in tal senso, come gli Stati Uniti, quello che si sta mettendo in atto o proponendo in Italia è allo stesso livello oppure si tratta di aria fritta?
Ma innanzitutto buongiorno Davide, buongiorno a tutti gli ascoltatori. È un po' un'aria fritta, è un po' una fiaba in cui si dice al bambino a cui si sta leggendo la fiaba: guarda che se non ti comporti bene arriva l'orco e ti mangia e ti porta via. Ecco. Per quale motivo? Ma sostanzialmente per due motivi. Primo, perché questo modo di fare evasione con un bastone così severo come il carcere è abbastanza fuori luogo, soprattutto in un paese come l'Italia dove le carceri sono già sovraffollate e dove si prendono provvedimenti regolarmente per far uscire di prigione quelli con le pene più basse, proprio perché di gente in carcere ne ce n'è troppa. Per cui invece di pensare al bastone magari potrebbe essere più interessante andare a vedere come cercare di incentivare la gente a comportarsi in maniera diversa. E visto che abbiamo dei fantasisti fantastici in Parlamento con delle menti molto fini, in grado di appunto trovare soluzioni veramente molto creative, ne sarebbero assolutamente capaci. La seconda cosa da sottolineare è il fatto che in un sistema fiscale, per esempio anche come quello degli Stati Uniti, i grandi redditi possono avere delle riduzioni fiscali legali che fanno sì che il grosso reddito non venga pagato. Tu pensa qua, anche in Australia c'era il caso qualche tempo fa di Murdoch, super miliardario, il quale pur avendo redditi magari non personali così alti ha diritto a delle detrazioni tali per cui di tasse paga moltissimo. Negli Stati Uniti è la stessa identica cosa, dove vi ricordate c'era il famoso caso di grossi investitori finanziari che non abbiamo degli incentivi tali per ridurre le nostre tasse legalmente che le nostre segretarie, che ricevono un millesimo del nostro stipendio, pagano più tasse di noi. Per cui innanzitutto cerchiamo di rivedere come le tasse vengono pagate in modo tale che non ci siano queste deduzioni legali oppure che siano applicate a tutti quanti in maniera più o meno equa, perché è inutile dire che è legale fare delle grosse riduzioni se tu sei un grosso industriale ma non se tu sei un commerciante. E la seconda cosa, magari invece di andare a pensare al carcere come misura estrema che poi ha dei costi elevatissimi per essere messi in pratica, perché tu devi avere tribunali, portare la gente in carcere, applicarle eccetera, cerchiamo di trovare delle soluzioni dove tu devi pagare 100.000, benissimo, allora la tua multa raddoppia, la si applica tutta quanta la tua famiglia, non ti diamo il passaporto, non ti diamo il telefono, non ti diamo tutta questa serie di cose, come magari stanno facendo in parte i cinesi, che è un esperimento interessante, quello dei social credit, per far sì che la gente si comporti bene. Ci sono tanti altri modi per tirare fuori lo scoperto che non una misura così fiabesca che senz'altro non avrà delle soluzioni, magari finisce in carcere tre persone soltanto per risolvere questo problema. Ecco, mi sembra veramente la classica uscita enorme per un problema vero che richiede un tipo di soluzione molto diversa da non dire ti metto in prigione.
Quindi, per usare una tecnica a te cara, quella della metafora, la montagna ha partorito un topolino in questo caso?
Sì, forse manco un topolino, cioè ha partorito un qualche cosa di veramente strano, aberrante, che ha talmente poca credibilità, anche magari quando sarà attuata, che non dà nessun incentivo al buon comportamento, tutt'altro, magari quello che vedrai è che il negoziante che sta lì con un reddito non particolarmente alto ha più incentivi a chiudere perché dice guarda la mia vita è sempre più complicata, lasciamo perdere, e facendo così magari dai ancora una botta in più a paesi, paesini dove il commercio è una delle poche attività che resta in loco con posti di lavoro in loco. Cerchiamo di usare i cervelli che esistono in Parlamento e di fuori, perché nelle università italiane i cervelli ce ne sono veramente tanti e buoni, per avere un sistema che non dia una soluzione così banale come quella di dire ti metto in prigione.
Hai parlato di cervelli italiani, prodotti delle università italiane, del paese in generale. Beh, uno di questi, uno dei più illustri per quanto riguarda il mondo dell'economia, è Mario Draghi, che tra 5 giorni, il 28 ottobre, cesserà di essere governatore della Banca Centrale Europea. L'ultima sua riunione nell'agenda aveva una nuova ondata di quantitative easing, che è lo strumento che è stato utilizzato in questi anni e ha permesso in qualche modo all'Europa di non affossare, come invece sembrava avrebbe potuto. Ma come verrà ricordato Mario Draghi, che è stato in carica dal 2011? Secondo te nei libri di storia o di economia lascerà una traccia e in che modo?
Ma assolutamente sì, è come l'uomo che forse più di altri ha salvato l'euro e l'Europa in una situazione effettivamente molto difficile, dove se c'era poca capacità probabilmente la storia avrebbe segnato la fine della moneta unica e la fine dell'Europa come la conosciamo oggi. Il fatto che Mario Draghi, in un momento in cui i mercati, i grossi investitori, gli speculatori andavano contro l'euro, andavano contro l'Europa cercando di veramente distruggere quella che era la regola, il coordinamento economico europeo, ecco, in quel momento così difficile lui ha detto io voglio salvare l'euro in qualsiasi modo posso, facendo così a cautelato gli speculatori a pensare ma forse non ci conviene speculare così tanto perché effettivamente ci sembra ben intenzionato a mantenere la moneta unica, e ha messo le parole in pratica riducendo i tassi di interesse, andando a stampare moneta e permettendo a paesi in crisi e a governi strapieni di debito come quelli dell'Europa mediterranea di sopravvivere, continuare a discutere, riuscire a mettere dei tamponi per far sì che non ci fossero più emorragie di capitali e le loro economie potessero andare avanti. Certo, la crisi c'è stata, è stata molto forte, poteva essere forse addressed, quindi indirizzata in maniera diversa, però i politici non ne sono stati capaci. Mario Draghi, come capo della Banca Centrale Europea, è stato la persona che ha consentito all'Europa, grazie alla moneta unica, all'euro, di continuare a sopravvivere e di cominciare a pensare a come poter integrarsi ancora di più per evitare di dover dipendere da una sola persona.
Max, da una banca centrale all'altra ci spostiamo qui in Australia, dove il governatore della Reserve Bank of Australia, Philip Lowe, ha dichiarato che è estremamente improbabile che l'economia australiana necessiterà per riprendersi di un taglio degli interessi che arrivino in negativo. Attualmente il costo del denaro è dello 0,75% e Lowe per ora rifiuta anche soltanto l'ipotesi di scendere sotto zero. Ma che segnali sta mandando però all'economia? La banca centrale ha un vero controllo della situazione o si limita a reagire?
Ma reagisce in questo momento, però è l'unico organo istituzionale che effettivamente sta facendo qualcosa per fare riprendere l'economia, perché a un punto di vista governativo istituzionale, dove dovremmo vedere coordinamento, politiche veramente bipartisan per aiutare questo paese, non vediamo molto. Abbracciamo quest'idea che ci viene un po' imposta dagli Stati Uniti di rifiutare il commercio e relazioni internazionali con il paese che è il nostro principale mercato di esportazione. Fino all'altro giorno ci andava bene, improvvisamente non ci va più bene, sono tutti quanti nemici, eccetera. E in questa situazione, da una parte di paura e quasi di stato di polizia, se uno sta a sentire certe dichiarazioni, dall'altra di prendere una posizione politica internazionale molto precisa, che non so fino a che punto sia di nostro aiuto, ecco, la parte politica fiscale del governo non è che stia dando questo enorme aiuto all'economia australiana. la situazione internazionale non è certamente semplice, però con lo schierarsi invece di cercare di avere un minimo ruolo di leader per magari provare un'alternativa diversa, rischiamo di rendere una situazione di crisi non particolarmente bella peggiore di quello che potrebbe essere se invece cercassimo magari di essere anche noi un po' più creativi e dire cerchiamo di metterci al tavolo e vediamo possibili soluzioni, perché in questo mondo in cui vogliamo avere soltanto un gruppo di persone da una parte e gli altri dall'altra non funziona. Guardiamo come siamo vestiti, guardiamo gli oggetti che usiamo, sono degli oggetti che usano, dei vestiti che usano materie prime e cose fatte da tutte quante le parti del mondo. È molto difficile cercare di ritornare da un omelette di scambi internazionali alle uova che produciamo in una casa propria, e non è certamente il modo in cui vogliamo insegnare alle future generazioni come funziona l'economia e come possiamo vivere in un mondo che bene o male è globalizzato grazie a internet, per quanto uno magari possa cercare di mettere dei paletti nazionali e dire funziona solo fino al confine e non dopo.
Dicci la tua. Segui la pagina SPS Italian su Facebook e sul profilo Twitter SPS Italian.